blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Marzo 2017, sono le 9.00, state d'ascolto di radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Buon ascolto. Come al solito potete comunicare con noi tramite il nostro profilo Twitter, @radizioneinfo per scriverci senza il punto, o al medesimo modo potete comunicare anche tramite la pagina Facebook di questa radio che adesso trasmette la rassegna stampa. Vi lascio ancora con un minuto di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Allora, in diretta, come detto, partiamo con la rassegna stampa anche questo venerdì. Come al solito, partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Allora, cominciamo a vedere cosa titola il Fatto Quotidiano quest'oggi, che ha come prima notizia: così Lotti e Cimi avvertirono su indagini e cimici in Consip. Esclusivo. Il verbale della D. Marroni sulla soffiata confermato da Renziano Vannoni. Ignazio Abrignani, deputato di Ala, rappresenta un consorzio alleato di Coface, spinto da Verdini Denis, incontra Maroni, il cui figliastro è socio di suo figlio. Quindi Verdini padre e poi Verdini figlio. Tiziano Renzi: vita e opera del babbo, la DC, la passione per l'organo e i fallimenti societari. Dopo Genova mi indagano anche a Napoli, sarà il mare. Scherza così. Luca Lotti è indagato e sempre più nei guai. Sfiducia 5 Stelle appoggiata dalle opposizioni, ma se cade lui cade pure il governo Gentiloni. E infine, appunto, Denis Verdini, ieri altra condanna, 9 anni in primo grado per bancarotta e truffa nel crack del credito cooperativo fiorentino. Questa è una notizia, appunto, di ieri, che immagino che abbiate già visto. Lui 9 anni, Parisi se non sbaglio 2 anni e mezzo, e poi 5 anni e mezzo ai vari imprenditori coinvolti. E appunto l'accusa è quella di 7 anni per bancarotta fraudolenta con la questione del credito cooperativo fiorentino, da lui usato, dice l'accusa, come bancomat, scusate, personale, e poi 2 anni aggiuntivi che vanno a formare poi i 9 per una truffa sui fondi per l'editoria. Altra notizia, Gabrielli: in polizia è impossibile premiare qualcuno perché arrivano fiumi di lettere di raccomandazioni a giurare tutti scienziati, e non solo in polizia, dice Il Fatto. Si scende: ho comprato 130 tessere PD con PostePay, che c'è di male? Caos iscritti, il politico di Castellammare, i miei elettori non sanno usare il PC. E ancora, serve un New Deal per una UE popolare, scrive Yanis Varoufakis. E poi sotto, la morte è dignitosa, i politici sono vili, di Paolo Isotta. E poi, cercasi cadavere del pedofilo ucciso dalla vittima nel 1967. Il titolone è Il giallo di Alassio. E Il Fatto, essendo che vuole essere sempre puntuale, ci mette tra parentesi che Alassio è in provincia di Savona, per chi non lo sapesse. Se scendiamo ancora, Totò, portiamo alla scuola. Giacomo Del Trio ricorda il principe morto nel 1967, che ricordiamo non ha niente a che fare col pedofilo ucciso dalla sua vittima nello stesso anno. È soltanto un caso, non sono coinvolti, non c'entrano niente l'uno con l'altro, e noi sicuramente vogliamo fare intendere questo. Continuiamo allora con le notizie, andiamo con la Repubblica, e intanto che leggo ricordo ancora appunti come potete comunicarci, come hanno già fatto oggi tra l'altro tramite Twitter, anche notizie che a vostro avviso possono essere interessanti. Noi ovviamente le vediamo e le possiamo riportare in diretta, ovviamente su Twitter, ma anche sulla pagina Facebook di Radiazione. Sono tutti strumenti che permettono a noi di comunicare con voi in maniera non unilaterale come al solito, ma bilaterale, quindi anche voi potete suggerirci cosa secondo la vostra opinione è importante o interessante da leggere quest'oggi. Bene, detto questo, allora passiamo, io intanto ho fatto i miei porci comodi con Twitter e Facebook, passiamo alla Repubblica. Pressioni dal padre di Renzi, oggi per lui interrogatori a Roma. La D di Consip accusa anche Verdini, condannato a 9 anni per il crack CCF. Romeo, incontro un uomo dei servizi. Movimento 5 Stelle, mozione di sfiducia a Lotti, che scrive: campagna vergognosa. E quindi vediamo un po' che qua, quando lo diceva Berlusconi, allora non si poteva attaccare in questo modo la magistratura, perché non è che la magistratura avesse un imprinting politico, ma era uno strumento fondamentale per il funzionamento della democrazia, e quindi bisognava lasciarla lavorare senza queste inutili critiche sul loro lavoro e sulle loro inchieste. Però adesso quanto pare un po' tutti la lezioncina da Silvio l'hanno imparata. Poi il caso Trump: mai più regole sul mercato globale. Cosa vorrà dire? Non lo sappiamo. Poi andiamo ancora, India: la ragazza della pace rompe il tabù sul Pakistan. C'è l'immagine di questa donna che ha in mano un cartello con scritto: Pakistan did not kill my dad, war killed him. Che io, che mastico fluentemente la lingua di Shakespeare, posso dirvi che vuole dire che non è stato il Pakistan a uccidere mio padre, è stata la guerra a farlo. Andiamo avanti. Alta del giudice alla cura all'estero, non è sicura, vostra figlia resta qui. C'è anche un occhiello, ma è scandalizzato male questo, è scandalizzata male questa prima pagina, quindi non riesco a leggervelo, perché noi che siamo miseri e poveri non abbiamo di certo i soldi per comprare 50 giornali la mattina, né anche li avessimo li vorremmo spendere in questo modo, quindi andiamo su internet a leggerci le scandalizzazioni. Andiamo avanti. Teenager e smartphone, codice per non litigare. Ecco, ci serviva. Poi salviamo lo scienziato prigioniero a Teheran, uno di fianco all'altro, no? Così, questi sono due occhielli in calcio alla prima pagina, uno su il bon ton degli smartphone e l'altro dello scienziato prigioniero a Teheran. Passiamo al quotidiano torinese La Stampa, e però mi si apre il Messaggero purtroppo. Sarà forse un segno del destino? Vediamo se c'è qualcosa. Sì, c'è questa notizia che nessuno aveva riportato finora. Grana per Trump nel Russia Gate, un altro ministro. Dopo Flynn, anche Session accusato di mentire sui rapporti con il Cremlino. Rischio dimissioni. Ecco, e se non avessi aperto per sbaglio il Messaggero, tutto questo noi adesso non lo sapremmo, quantomeno io non lo saprei. Andiamo adesso a La Stampa, vediamo se riesco a aprire questa stampa. Eccola qui. La Stampa cosa titola? Assedio a Bellorrens, primarie in forse. Verdini condannato per il crack di Credito Cooperativo. Il PD una tenaglia sul leader. L'amministratore delegato Consip, pressioni dal padre dell'ex premier. Cuperlo a Lotti, fai un passo indietro. Unicredit, le dimissioni di Palenzona, sì. E poi anche il caso vitalizi, il tesoro delle regioni, ogni anno escono 150 milioni. E poi abbiamo Napoli, riabbraccia la città della Ginza. Viaggio nel museo interattivo costruito dopo l'incendio che si inaugura domani. Antidoto contro la camorra, sicuramente, un po' come l'Expo doveva essere il rilancio per l'economia italiana, no? Infatti si è visto quanto cazzo stiamo bene adesso che abbiamo fatto sti sei mesi di puttanata a Milano nel 2015. E questa era La Stampa. Vediamo cos'altro possiamo leggere. Leggiamo il manifesto, dai, leggiamo il manifesto. Cosa dice il buon giornale comunista? La festa del la festa del papà. È riferito ovviamente al padre di Bellorrens. L'amministratore delegato di Consip dice ai PM di aver ricevuto pesanti pressioni di Tiziano Renzi e di Verdini tramite un imprenditore toscano. Renzi padre smentisce, oggi sarà interrogato, mentre Verdini è condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta. E vabbè, ma si sa, cioè, che è il mare, come dice Tiziano. Fortezza Europa, un milione di migranti da espellere. Ancora, verso l'8 marzo, non una di meno, marea inarrestabile. E poi abbiamo Trocchielli, caos primarie con Orlando, Lettiani in nome dell'Ulivo. Cioè, ma qua stanno raccontando una storia che sarebbe anche affascinante per tutti quelli che magari sono appassionati di quei telefilm di intrecci, tipo, non so, House of Cards, Game of Thrones, questi così qua. Anche potrebbero farne uno sulle primarie del PD. Cioè, quando qua esistono i lettiani, chi è? Un lettiano vuol dire che è uno che segue il Letta pensiero. Quel cazzo è il Letta pensiero? Ma poi del padre, del figlio, dello zio, non si capisce. E poi il nome dell'Ulivo, sì. Vabbè. Poi Fincantieri, muore operaio, sciopero di tutte le ditte. Lo lasciamo qua in piccolo, in calcio alla prima pagina, ma comunque il manifesto quantomeno lo riporta. USA, Session ha mentito, la Casa Bianca lo difende. Andiamo a vedere cosa dice il Sole 24 Ore quest'oggi, questo fantastico quotidiano politico, economico e finanziario. Vediamo, Snapchat, l'IPO dei record, a Wall Street più 44% al debutto. E che cos'è Snapchat? Il social network, ecco, vale oltre 33 miliardi di dollari. Vabbè, poi c'è sempre la notizia della Consip, e poi cos'altro abbiamo? Visione mercantilistica e il coraggio di andare controcorrente. Articolo di Sergio Mattarella che scrive sul Sole 24 Ore. Vabbè, non ve lo leggerò, mi dispiace, ma fino ad arrivare a leggere Mattarella purtroppo non ce la faccio, mi fermo prima. Queste erano le prime pagine dei quotidiani di oggi, poi come al solito adesso un po' di musica e dopo passiamo a vedere cosa succede in città. E torniamo allora in diretta alle 19, sì, alle 9:19 minuti primi. E allora, come dicevamo, vediamo un po' cosa si muove nella ridente città di Padova e dintorni. In realtà un cazzo di niente, oggi c'è veramente poco da dire sul lato locale. Vabbè, quel poco che c'è però vediamo di riportarlo. Vabbè, c'è la notizia riguardante Abano Beach con Luca Claudio che è stato spostato ai domiciliari, però nulla di più, notizia riportata dal Mattino, dall'ANSA, l'ex sindaco di Abano Terme, Luca Claudio, arrestato lo scorso giugno nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti per l'affidamento di appalti comunali, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Insomma, questa è la notizia ed è la principale, pensate quanto sono interessanti le altre, scusate, andiamo avanti, ma non è che ci sia molto da dire sul locale. Primo sondaggio elettorale, Bitonci Giordani testa a testa, vediamo, qui si accende la campagna a Padova con appunto questo feroce testa a testa tra i due candidati che sembrano i più gettonati. Bitonci, nonostante la batosta del suo ultimo mandato, nel quale tra l'altro è stato proprio defenestrato, non si fa intimidire e con prepotenza ritorna al centro della scena padovana, adesso che il nemico comunista ha capito la sua potenza elettorale, ora lo teme. E infatti abbiamo questo ballottaggio che vede Bitonci tra il 39 e il 43% e Giordani, sì, sempre Giordani al 39-43%, mentre il Movimento 5 Stelle giù tantissimo, 10-12%, poi la coalizione Belli di Padova 7-9% e altri 1-2%. Però abbiamo una percentuale di indecisi non voto del 41%, quindi fondamentalmente tra chi vota e chi non, potremmo dire quasi che le elezioni rischia di vincerle Padova quelli che non andranno a votare questa tornata elettorale. Ovviamente non vi leggo questo articolo perché sarà una palla clamorosa, ma passiamo oltre. E allora abbiamo questa notizia di quotidiano sfruttamento a Jesolo, riportata dall'ANSA Veneto, operai in nero a Golf Jesolo denuncia. Il gestore del Golf Club di Jesolo è stato denunciato dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Venezia per la presenza nella struttura sportiva di due operai in nero. Nel controllo programmato dalla direzione territoriale di Venezia sono state accertate alcune violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono stati tra l'altro sorpresi due lavoratori italiani non in regola mentre stavano svolgendo il lavoro di manutenzione ordinaria alle pareti della reception. I due operai da circa 10 giorni erano impiegati nel Golf Club per montare e decorare le pareti in cartongesso, ma non vi era stata la comunicazione preventiva di assunzione, né era passato sottoscritto alcun contratto di lavoro. E vabbè, poi uno potrebbe fare del facile populismo e della facile demagogia dicendo questi dei Golf Club sono pieni di soldi e non pagano neanche i contributi a quelli che gli vanno a curare il prato, vanno a sistemargli la reception dei loro club. Ma cosa ne sappiamo noi, signori, dei problemi che hanno sia i gestori dei Golf Club che anche quelli che ci vanno? Cosa ne sappiamo noi? Magari è gente che ha molti più problemi di quanti ne potremmo mai immaginare. Andiamo avanti. A proposito di sondaggi, il sondaggio falso dell'ultras leghista era uno scherzo, l'ha dichiarato lui stesso, aveva fatto girare questo sondaggio, mi ricordo, che dava la Lega strafavorita forse, una cosa del genere, ed era disciuto lo scandalo, perché ovviamente lo scandalo non è nato perché migliaia di babbalei hanno creduto a questa cosa, ma proprio perché lui si è permesso di fare una cosa del genere. Un anno fa con un gruppo su Facebook aveva fatto litigare Bresse e Zanonato, e niente proprio di... Adesso torna con un finto sondaggio, ma Marco Bobbi nega... Oddio, si è chiuso la pagina. Il Mattino dà sempre dei problemi, veramente. Ecco, loro invece, che sappiamo chi sono, con tutto quel poco che pagate i giornalisti, quantomeno potreste avere un sito fatto un po' come si deve. Quindi riaggiorniamo la pagina. Marco Bobbi nega di averlo realizzato, l'ho solo condiviso. Sarà una campagna elettorale all'insegna delle fake news. Attenzione, guarda che terminologia che mi usa. Chi è che me la usa questa terminologia? Chi è questa penna così giovane? Non si firma neanche. Ah no, Claudio Malfitano, eccolo lì. Allora, c'è questo sondaggio in cui, vabbè, sì. Beh, in realtà non c'è andato troppo male, eh. Dice che Bitton c'è primo, però da Lorenzoni secondo e Giordani bello indietro. Però vabbè, a parte quello, dai, non c'è andato così lontano. Poi c'è un articolo lunghissimo, sinceramente non si capisce cazzo ci sia da dire su una cosa del genere, ma a quanto pare in una città dove il crimine dilaga, sentire i nostri principali candidati alla poltrona di sindaco, non c'è nient'altro di cui parlare che non di queste puttanate. Va bene, andiamo avanti, se proprio non c'è nient'altro di bello, guarda, chiudo subitamente la parte locale e ci buttiamo con entusiasmo sul resto del mondo. Allora, vediamo qua, crescono i redditi in provincia di Padova, ecco, questa potrebbe essere una notizia interessante, potrebbe, andiamo a vedere se oltre a poterlo essere, lo è. Allora, crescono i redditi in provincia di Padova, le dichiarazioni 2015, sono 5.881 i paperoni, 200 in più, mentre il tasso di povertà rimane fisso. Questo vuol dire che la forbice sociale si allarga ulteriormente, l'indice di Gini che ne consegue sale. Un residente su quattro non riesce a tirare avanti. Castelbaldo, il comune più povero. Vabbè, con quel nome. Vediamo cosa scrive Riccardo Sandrè. Padova cresce sia la ricchezza che il reddito medio dei padovani tra il 2014 e il 2015, che hanno dichiarato l'anno scorso ben 13,8 miliardi di euro, 276 milioni di euro in più rispetto a quanto non avessero fatto una dichiarazione fiscale dell'anno precedente. Quindi, quello dichiarato. Anche il reddito medio dei 659.000 contribuenti residenti alla provincia è cresciuto consistentemente dai 21.226 euro del 2014 ai 21.625 euro, quindi è cresciuto di 399 euro all'anno, che non è male, l'assicurazione della macchina. Un più 2% che conforta sia i dati relativi al reddito medio che quelli sul valore complessivo in quanto dichiarato di quanto dichiarato in provincia. Bisogna sempre vedere come le fanno queste cose, perché se non tolgono gli apici della distribuzione il reddito medio viene un po' sfasato, perché se tu mi dici all'inizio dell'articolo che il tasso di povertà rimane fisso però ci sono 200 li ha chiamati così, paperoni in più, è chiaro che se chi sta male sta male allo stesso modo, ma chi sta molto bene sta ancora meglio dell'anno scorso, la media sarà più alta dell'anno scorso. Bisognerebbe togliere quelli che stanno peggio, quelli che stanno meglio e poi fare la media. Non so se questa cosa sia stata fatta, vedremo insomma se lo dice. E se gli andamenti che emergono dai dati risultano quasi tutti positivi e in crescita per Padova, il tasso di povertà della provincia sembra non essersi discostato molto da quello degli anni precedenti, pur a fronte di una diminuzione complessiva nei meno abbienti di circa 3 unità in tutta la provincia. Italia che? Di 3 persone. Ancora oggi, più di un residente su 4, infatti, ha potuto contare su entrate dichiarate inferiori ai 10.000 euro, un esercito di lavoratori poveri e disoccupati di oltre 166.000 persone che hanno dichiarato mediamente poco più di 4.800 euro l'anno. Per contro, i 5.881 super ricchi della provincia, cresciuti di quasi 200 unità in un solo anno. Sì, quindi le unità sono le persone, quindi sono 3 in tutta la provincia di Padova che l'anno scorso vivevano con meno di 10.000 euro e adesso ci vivono con di più, sono 3 persone. Andiamo avanti. Anche la fascia più consistente di reddito della provincia, quella che dichiara tra i 15 e i 26.000 euro, è forte di 220.000 unità. Ha lasciato sul terreno quasi 4.000 contribuenti e circa 73 milioni di euro di reddito, mentre la seconda più consistente è quella fra i 26 e i 55.000 euro, che è cresciuta sia in il reddito complessivo che in numero. Quindi fondamentalmente quello che ci dicono questi dati è che la fascia, cioè i ricconi sono aumentati abbastanza anche i benestanti, dai, perché uno tra i 26.000 e i 55.000 euro l'anno si può definire un benestante tranquillamente, direi. E invece il ceto medio e quello meno ambiente sono rimasti più o meno costanti. Questo è un po' strano, perché se delle persone o sono arrivate altre persone a Padova, non capisco quale sia il senso di questa notizia. Forse Padova si sta allargando come città, questo è un segreto che noi non sappiamo. Poi vabbè, con tutte le molle, le pinze con cui va trattata questa notizia, perché si sa che poi sui dati uno ci può vedere un po' quello che ci vuole vedere. Vabbè, questa era la notizia. Però forse si lanciasse qualche analisi più profonda, invece no, praticamente l'elenco del telefono. Vabbè, vediamo se c'è qualcos'altro. Ah, Bitonci con noi, meno tasse e possiamo tagliare ancora. Ale, andiamo avanti così. Tutti quanti meno tasse, cioè, Bitonci speravo che si sottraesse da questa facile retorica che fanno tutti i politici del ridurre le tasse, invece anche lui ci casca in maniera becera e opportunista. Va bene, dai, direi che con questa bella iniezione di Padova possiamo chiudere e lanciarci nel resto del mondo. Prima vi lascio però con una canzone. Torniamo allora in diretta con le notizie. Beh, partiamo dal nostro paese, dall'Italia. Se non mi si pianta il potente mezzo, vi comincio a leggere questa notizia che oggi già andava per radio, ma comunque non ha trovato spazio sulle prime pagine dei giornali. Ovvero ciò che è successo a Foggia, dove in un incendio in una baraccopoli dove vivevano vari braccianti provenienti dall'estero che lavoravano nei campi del Foggiano, c'è stato appunto questo incendio e sono stati trovati morti due migranti del Mali. Allora leggiamo questa notizia che prendo dal Fatto Quotidiano e cominciamo la lettura. Due giorni fa era iniziato lo sgombero del cosiddetto Gran Ghetto tra Rignano, Garganico e San Severo, tra le proteste di 200 migranti. Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto una baraccopoli nel Foggiano. Nel rogo, al cosiddetto Gran Ghetto, abitato da alcune centinaia di migranti impegnati nella raccolta dei prodotti agricoli nelle campagne della zona, sono morti due uomini del Mali. Al momento non è chiara la causa di quanto accaduto, anche se non si esclude la matrice dolosa. E tra l'altro non è la prima volta che il ghetto va a fuoco, erano già scoppiati diversi roghi e un anno fa un incendio aveva quasi distrutto l'intero complesso di baracche, fortunatamente senza morti né feriti. Il primo marzo era cominciato lo sgombero da parte delle forze dell'ordine disposto dalla DDA di Bari nell'ambito di indagini avviate nel marzo del 2016 e culminate con il sequestro probatorio con facoltà d'uso della baraccopoli per presunte infiltrazioni della criminalità. Tuttavia gli agenti non hanno potuto completare lo sgombero perché alcuni dei 350 migranti che erano nelle baraccopoli sono rifiutati di lasciare il ghetto. Ieri mattina circa 200 di loro hanno protestato davanti alla prefettura di Foggia, ribadendo di non voler lasciare il ghetto e chiedendo udienze dal prefetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato i due corpi carbonizzati dopo lo spegnimento delle fiamme. Ma non si sa se di origine dolosa, eh? Ci potrebbe, ma non si spingono tanto gli inquirenti. L'incendio si è sviluppato su un'area di oltre 5.000 metri quadrati e ha distrutto un centinaio di baracche. Al momento non si hanno ancora certezze sulle cause, ma non si esclude che possa essersi trattato di un incendio doloso. È stato troppo violento ed improvviso, quindi non si esclude che possa essere stato appiccato da qualcuno, ha spiegato un vigile del fuoco. Molte bombole di gas usate dai migranti per scaldarsi e cucinare sono saltate in aria e hanno contribuito a rendere ancora più pericolosa la situazione. Adesso però, che effettivamente, come probabilmente è successo, qualcuno ha appiccato il fuoco in questa baraccopoli, o che sia divampato spontaneamente, francamente credo che c'entri veramente poco, perché il problema è che ci sono 350 persone che già lavorano, penso, per 2 euro all'ora nelle campagne in Puglia come nel resto d'Italia, in più sono costrette a vivere lì dentro e tra l'altro, cioè, a un certo punto si trovano anche nella paradossale situazione di doverselo difendere pure quel posto, perché noi italiani brava gente non paghi di avere praticamente degli schiavi al nostro servizio che facciamo tra l'altro vivere dentro appunto delle baraccopoli, gli andiamo anche a rompere i coglioni con delle operazioni di sgombro, che poi si capisce questi dove devono andare, non penso che vivano lì perché gli piace vivere all'aria aperta, perché probabilmente con quello che prendono un affitto nel mercato privato manco per il cazzo potrebbero permetterselo. Le assegnazioni delle case pubbliche non serve che ripeti in questa rassegna stampa come stiamo messi in questo paese, e quindi il risultato poi è questo qui, al di là poi della dolosità o meno di questo incendio, che sicuramente sarebbe un aggravante piuttosto pesante, ma se non sarebbe più che altro perché quantomeno metterebbe in luce questa realtà, perché purtroppo bisogna che muoiano carbonizzate due persone perché se ne parli di questa situazione, ma in tutta Italia, non certo soltanto nel sud, queste, soprattutto nelle campagne, queste situazioni si vedono e ci sono, però appunto serve che ci scappi il morto perché ce ne sei ricordi. Va bene, sempre dal Fatto Quotidiano abbiamo un po' di puttanizi sul caso Consip. Lotti, ora basta. Poi cita Renzi: abbiamo governato l'Italia senza farci portare nel fango. Nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle presenta una mozione di sfiducia contro di lui in Parlamento, il ministro dello sport sbatte i pugni sul tavolo e cita in sua difesa il lavoro svolto al governo con l'amico Matteo. Noi siamo gente seria e per bene, scrive su Facebook. Poco dopo l'ex presidente del Consiglio si schiera al suo fianco rilanciando un post su Twitter: Bonifazi ha incontrato Carlo Russo per 10 minuti presso il mio studio. Questa è la difesa di Luca Lotti, che appunto non ci sta. La verità è che 2 mesi fa mi hanno interrogato su una presunta rivelazione di segreto d'ufficio, prosegue l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio puntando il dito contro la stampa. Si tratta di un reato che si ripete tutti i giorni in alcune redazioni, ma che io non ho mai commesso. Lo ripeto con forza e sfido chiunque oggi dica il contrario ad attendere la conclusione di questa vicenda così paradossale. Attendo che eventualmente si celebri il processo nelle aule di tribunale e non sui giornali. Contano gli articoli del codice penale, non quelli dei quotidiani. Ma voglio dirlo chiaramente, se qualcuno pensa di fare il messaggio, di far passare il messaggio che siamo tutti uguali, prosegue Lotti citando una canzone di Francesco De Gregori, che noi siamo come gli altri, che tutti rubano alla stessa maniera, avete sbagliato destinatario. Noi siamo gente seria e per bene. Noi chi poi? Lui e Renzi forse. Il padre, già, ci sono dei dubbi. Verdini, con cui erano alleati, si è visto che è proprio onestissimo, non era, ma forse lui e Renzi, sì. Diamogli il beneficio del dubbio, ognuno è innocente fino a prova contraria in questo paese. Abbiamo governato per anni Firenze e l'Italia senza farci trascinare nel fango. Però l'Italia e Firenze le avete trascinate abbastanza nella merda. La verità non ha paura del tempo e noi abbiamo pazienza e forza per sopportare le vergognose campagne di queste ore. Beh, sicuramente hanno pazienza, tanto questi qua nella vita lavorare non se ne parla manco per il cazzo, quindi possono stare tranquillamente seduti sulle loro poltrone ad aspettare che il tempo dia il giusto peso alla verità. Comunque, andiamo avanti con questa puttanata, perché ce n'erano altri che ne parlavano, non è che qua finisce così tutto facile. Infatti, Marroni, cosa dice Marroni? Abbiamo parlato di Lotti, vogliamo parlare di Marroni, vogliamo toglierci il gusto e il privilegio di sentire cosa dice uno che si chiama Marroni. Allora, pressione da Tiziano Renzi e Verdini, eccolo qua, perché lui è l'uomo pressionato, no? L'imprenditore campano Alfredo Romeo è stato arrestato ieri per corruzione. L'inchiesta romana sugli appalti Consip. Tiziano Belorrens e l'imprenditore Carlo Russo si facevano promettere somme di denaro mensili da Romeo, sfruttando le relazioni tra il padre dell'ex premier e la D di Consip, secondo il PM. Oggi il padre dell'ex premier indagato commenta le affermazioni di Alfredo Mazzei, commercialista amico dell'imprenditore campano, in un'intervista a Repubblica. Tiziano Renzi, commentando l'inchiesta Consip che lo vede coinvolto, con una nota spiega: non ho mai chiesto soldi, non li ho mai presi, mai, e credo che i magistrati abbiano tutti gli strumenti per verificarlo. Non vedo l'ora che venga fuori la verità, voglio essere interrogato, voglio che verifichino tutto di me, non ho nulla da nascondere, nulla, ribadisce. Non ho mai fatto cene segrete in bettole in vita mia, come scrive qualcuno. Conosco effettivamente Carlo Russo, del cui figlio sono padrino di battesimo, ma leggo cose sui giornali di cui non so assolutamente nulla. E quindi si difende, si dissocia più che altro. E infatti, ma neanche il figlio poi fa le cene segrete, il figlio fa delle cene molto sciccose in cui se paghi 1.000 euro puoi partecipare. E poi quelli che pagano 1.000 euro, insomma, hanno poi il loro peso nelle decisioni che vengono prese dopo. Ma questa è un'altra storia. In questo caso qua è perfettamente legale, perché è questo il punto, signori, che ormai abbiamo delle persone che sono veramente, cioè, aveva ragione quello che diceva Largo ai giovani, insomma, cioè, non serve più delinquere, fare puttanizi, tramacci per riuscire a fare certe cose. È tutto legale, si può fare tutto con mi verrebbe da dire con un click, ma non è con un click. Vai a una cena, ti prendi una tessera, fai un bonifico, e invece una polizza vita se nessuno ti sgama. E invece no, si devono lanciare sempre questi sistemi triti e ritriti che poi ci ricascano e si vanno a infilare dentro queste questioni poi pruriginose che, vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti con le notizie. Vediamo cos'altro abbiamo qua. Cellule staminali creato primo embrione artificiale di topo. Ready, studio che realizza una promessa della biologia. Quindi l'uomo ha ricreato la vita. Sembra di aver capito. Andiamo a vedere questa notizia che è sconvolgente. Vabbè, ossa umana nel terreno di una villa. Vabbè, ci sono delle cose un po' pazze quest'oggi. Vediamo cosa dice ad esempio il Sole 24 Ore. Centrodestra, Parisi, ok a sfiducia costruttiva, quindi anche lui per la sfiducia a Lotti, sebbene un suo omonimo sia stato condannato non ha proprio un minimo di empatia nei confronti delle persone che hanno il suo stesso cognome e attacca così ferocemente. Gentiloni, c'è crescita ma serve spinta UE, dipende dove ci spinge. A Roma delineeremo prospettive a prossimi 10 anni. Privati più veloci, lavori pubblici ancora fermi. I privati sono veloci, ovviamente. Poi, su quanto siano veloci e efficienti, potrei rimandare Ci Ascolta al podcast che c'è sul sito di Radiazione sui lavori per la bonifica dell'ex sito di Italcementi a Senigallia, per far capire un po' com'è il privato, sia giovane, veloce e dinamico, no? Oppure, per tornare a quello che dicevamo prima, guardiamo anche l'Expo, funzionato bene. Comunque, questo è e questo rimane. Vabbè, questa era un po' la prima carrellata di notizie. Vi leggo ancora questa qui che è da BG Report, che è interessante. Basta sfruttamento, la protesta dei facchini arriva in città, calcinate, pessime condizioni di lavoro e proteste inascoltate. Ecco cosa sta succedendo oramai da tempo ai lavoratori del polo logistico Italtrans, dipendenti delle cooperative in appalto. Scusate, un po' di tosse oggi, poi sono da solo, quindi mi affatico la gola. I lavoratori del polo logistico Italtrans, dipendenti delle cooperative in appalto di Camila SRL e Auchan. Le coop non sono poche: CISA, SBS, LG, GSS, Cooperativa Bergamasca, CLS, New Utility, e gestiscono il settore del facchinaggio, dandosi spesso il cambio, un'occasione che non si lasciano sfuggire per spostare i lavoratori, sostituire i soggetti più scomodi e addirittura imporre condizioni sempre peggiori, ricattando chi ha il timore di perdere il posto. Eppure i guadagni non mancano, nel settore logistico sono tra le imprese con i migliori profitti, la catena di appalti e subappalti permette ai marchi della grande distribuzione di nascondere le proprie responsabilità, fingendo di non sapere nulla sul come si lavora, ma di fatto stiamo parlando di grandi aziende alimentari, le stesse dei supermercati dove andiamo a fare la spesa. Per tutte queste ragioni, venerdì 3 marzo alle ore 15, il sindacato Slai Cobas SC ha indetto una manifestazione che ha scelto come punto di partenza proprio l'Auchan di Bergamo. L'obiettivo è quello di obbligare i vertici aziendali a prendere posizione sulle condizioni di lavoro di chi manipola le merci destinate a finire sugli scaffali di via Carducci. Il sindacato ha più volte segnalato come nei magazzini si lavori senza le necessarie misure di sicurezza, con ritmi di movimentazione delle merci insostenibili, e chi fa notare di avere delle difficoltà si vede poi ridurre l'orario di lavoro. Tutto in un contesto in cui le ore di lavoro sono molte e la paga non copre neanche la sopravvivenza. A tutto ciò si aggiunge l'incertezza dei cambi appalto, che rende ancora più precario un lavoro senza pause, i cui ritmi mettono a repentaglio la salute. Carmila SRL è di proprietà al 55% di Agora Network e al 45% da BB Holding, legata a Italtrans. L'azienda leader nella logistica ha acquisito il controllo del polo di Calcinate dal settembre del 2015 e continua a crescere. Si sta realizzando un nuovo polo logistico a Calcio collegato alla Brebemi. Ad aprile del 2016 la sua amministratrice delegata, Laura Bertulessi, ha ricevuto l'eccellenza sul palco della Fenice di Venezia, nonché i complimenti del presidente Mattarella. Il nome di Laura Bertulessi, insieme a Germano Bellina, sono emersi all'interno delle indagini che coinvolgono Placido Sabbia, presidente dell'agenzia di lavoro interinale Max Work, accusato di aver evaso 56 milioni di contributi da versare all'INPS per i propri dipendenti, con l'aiuto dell'ex questore di Bergamo Finolli. Bertulessi e Bellina detengono ognuno il 50% di Italfin SRL, società immobiliare a cui Sabbia ha venduto una villa a Gorle. Il sospetto degli inquirenti è che questa vendita servisse a sottrarre l'immobile dei beni pignorati della Maxwar. Quindi vediamo questa situazione, e più che altro, al di là di vedere questa situazione e rilanciare poi l'appuntamento per chi fosse nei paraggi a Bergamo oggi pomeriggio alle ore 15 all'Auchan di Bergamo, qui ritorniamo a quello che dicevamo, che dicevo prima, no? Cioè, perché bisogna fare le cose così nell'illegalità? Guardate questi di Bergamo, cioè praticamente hanno È un po' come i braccianti a Foggia, cioè questi qua, ma come a Bergamo, in tutti i posti dove la logistica ha dei grandi e piccoli poli, quindi praticamente in tutta Italia, hanno dei lavoratori che sono praticamente schiavizzati. Devono fare tutto quello che gli viene detto, nei tempi che gli viene detto, con la paga che gli viene data, senza lamentarsi, perché sennò se ne vanno a casa. Nessun tipo di tutela sindacale. I sindacati, se provano a intervenire, rischiano di sindacalisti di piccarsi arresti, come è successo a Milano, e con probabilità ancora maggiore, quelli di sicurezza, botte. E tutto questo è tutto legale, tutto alla luce del sole, ma anzi, più che legale, è un rilancio per l'economia, signori, perché cosa abbiamo fatto fare a questa minchia di Brebemi se poi non la usa nessuno? Allora, io sono andato alla cena del Partito Democratico, di qualsiasi altro partito, ho pagato i miei 5-10 mila euro e mi hanno costruito l'autostrada, è d'accordo. Poi l'ho venduta, ma anche quello che se l'è comprata l'autostrada ha pagato 5-10 mila euro e dice, beh, ma io ho comprato questa autostrada, poi non ci fai viaggiare a nessuno. Allora dai una mano a quel tizio lì che costruisce il bel polo logistico lì intorno, così i camion ci passano sopra, anche quello che fa camion, che ha lasciato 10.000 euro alla cena del Partito d'Italia, è contento, siamo tutti quanti contenti e l'economia gira. Gira come le palle di una persona media che legge queste notizie, ma viene tutto alla luce del sole, invece no. Bisogna sempre andare lì a cercare l'ulteriore beffa. Cioè, questa è proprio l'avidità, purtroppo, di alcune persone. Cioè, anche tu della Max War, ma con tutti i soldi che ci arrivano, ma pure le pensioni dei dipendenti, si è messe male. Cioè, è una cosa a luce. Ma anche questi altri due faranno i miliardi, no? Però mi viene da pensare. E se non i miliardi, comunque fanno soldi che potrebbero bastare a loro, ai loro figli, non so se ai loro nipoti. Ma perché ti devi mettere a ripulire i soldi di quest'altro che è finito nella merda, tra l'altro, perché probabilmente è il posto dove è più giusto che stia. Questi sono i grandi interrogativi che alle volte sorgono nel leggere queste notizie e a cui io purtroppo non so dare risposta. Quello che posso fare è mettere un altro brano. Thank you. preso una pausa musicale così lunga, ma cercavo di trovare una notizia un po' strutturata sulla questione dell'operaio morto in un cantiere di Fincantieri. In realtà si trova ancora molto poco. Quello che ho trovato è una notizia dell'ANSA. Trieste, 2 marzo, un operaio bosniaco di 41 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamani in un cantiere edile per la costruzione di un capannone all'interno dell'area dei cantieri navali di Monfalcone Gorizia della Fincantieri. L'uomo era dipendente di una ditta esterna ai cantieri navali ed era il capo del cantiere allestito da quella ditta per la costruzione di un capannone destinato ad attività di verniciatura. Secondo le prime informazioni, è caduto da un'impalcatura. Questo è quanto si trova al momento, ma intanto che si parla di questo, c'è chi anche parla del futuro. Infatti, sebbene alcuni giornali, solite malingue, parlino di Renzi in Puglia a giocare a calcio balilla, in realtà non c'è andato per quello. Come ci spiega Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore, futuro IP all'incontro tra Bellanova e sindacati partecipa anche Renzi. E allora andiamo a leggere l'articolo. Il governo col vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova avvia con i sindacati metalmeccanici il tavolo di confronto che chiuse lunedì scorso la partita della cassa integrazione per 3.300 lavoratori. Ora deve seguire i vari passaggi che porteranno alla cessione dell'azienda. Il dialogo è partito oggi proprio a Taranto, in un albergo della città, presente però anche l'ex premier Matteo Renzi, detto Bello Renzi. Abbiamo ricevuto ieri sera sul tardi una telefonata dal vice ministro Bellanova che ci ha detto se eravamo disposti a fare un punto su Ilva anche con Matteo Renzi, racconta Antonio Talò, segretario Wilm Taranto. Gli abbiamo detto sì, portando però con noi all'incontro anche i delegati. Renzi, dice Valerio Talò, segretario FIM CISL Taranto, ha subito premesso: non vengo da ex presidente del consiglio né da segretario quindi dimissionario, vengo per confrontarmi con voi e soprattutto per ascoltare e capire, tenendo conto che il mio governo si è anche molto impegnato per Taranto e per l'Ilva. A Bellanova e Renzi, sottolineatalo, abbiamo detto che va bene aver definito la questione della cassa integrazione, messa in sicurezza sia il posto di lavoro che la retribuzione dei lavoratori, ma se ora le nuove cordate industriali pensano che ci debbano proporre degli esuberi, non ci siamo. Lo mettiamo subito in chiaro. Se dovesse esserci un problema di forza lavoro, possiamo discuterne, ma con un quadro di strumenti e di interventi possibili. Per esempio, molti lavoratori dell'Ilva vantano un'esposizione all'amianto. Questo consente di fare delle uscite anticipate e agevolate. Ecco, potrebbe essere una delle possibilità da usare nel caso in cui dovessero configurarsi un organico diverso all'attuale, ma un taglio della forza lavoro senza paracadute non lo accettiamo. Abbiamo chiesto a Bellanova e Renzi che novità ci sono per la cessione e il vice ministro ci ha affermato che i tempi per la presentazione delle offerte restano confermati. Domani. Da domani in poi dunque si entra nel merito, sempre da domani. Che per noi la cordata Acciaio Italia ci offre maggiori garanzie, anche perché insieme a soggetti industriali come Jindal e Arvedi c'è anche Cassa Depositi e Prestiti. Vabbè, allora possiamo andare sicuro. Che la partita è Talò riferisce che Renzi ha risposto dicendo che la partita è aperta, che sono in campo due colossi, riferendosi appunto ad ArcelorMittal, che è in AM Investco, e Jindal, che si trova invece in Acciaio Italia. Da premier ho incontrato entrambi e ho detto loro che per il governo era certo prioritario il risanamento ambientale, ma anche la necessità di tornare a fare dell'Ilva una fabbrica che produce e compete sul mercato e si apre anche in un rapporto, vabbè, puttanate, un pippone un po' lungo che vi risparmio. Il succo però qual è? Il succo è anche qua l'ottimo lavoro sindacale, perché voglio dire... va bene tutto quanto e giustamente chi è stato intossicato dall'Ilva per decine di anni, e principalmente sono chi lavorava dentro, ha sicuramente diritto a un risarcimento o a un'uscita agevolata. Ma il punto è che anche se riducono di metà la forza lavoro dell'Ilva e quelli che mandano a casa li mandano a casa con tutte le agevolazioni del mondo, rimane il problema che una città cui il settore lavorativo ruotava intorno all'azienda si trova senza di fatto più quella realtà. Quindi se le generazioni, fino all'ultima, la scorsa generazione, diciamo, c'erano 2000 persone che lavoravano all'ILVA, adesso ce ne saranno la prossima, magari ce ne sono 1000, quindi ci saranno 1000 persone in più ad ingrossare le file della disoccupazione in questo paese. Ora, non per difendere strenuamente il lavoro sotto padrone, ma dire che la soluzione o la vittoria sono le uscite agevolate va un po' in controtendenza ai discorsi con cui, non so, talò, non lo conosco, non mi pronuncio, ma cui molti sindacalisti amano riempirsi, sindacalisti e politici amano riempirsi la bocca, e anche sulla questione lavorativa della competenza dei colossi, basta ricordarsi un po' le ultime uscite dell'ultimo governo che ci ha governato in questo paese, basta pensare a quello che si diceva di Italia e poi come è andata a finire, ripeto, basta pensare a quello che si diceva dell'Expo e poi come è andato a finire, basta che si pensi alle grandi migliorie, la lotta al precariato e la stabilizzazione e a favore della stabilizzazione del mercato del lavoro, del Jobs Act, e si è visto come è andato a finire. Sulla logistica vediamo tutti i giorni in che situazioni si è costretta a lavorare la gente. Insomma, direi che considerare una vittoria che le persone che vengono mandate a casa vengono mandate a casa con un incentivo mi sembra un po' tanto, più che altro un contentino dovuto, per carità, dovuto a chi in quel luogo di morte ci ha lavorato magari per tutta la vita, ma che comunque non risolve minimamente il problema. Passiamo, questa notizia la prendevo da Sole 24 Ore, nel caso non l'avessi detto. Passiamo adesso a InfoAut con una notizia che ci porta in Sardegna. Cagliari, 200.000 euro di multa per aver parlato in università contro Saras e militari. Questa è la notizia che adesso vi vado a leggere. Poi vi ricordo che quando riesco, sono da solo quest'oggi che la mia conduttrice non c'è, io giro poi anche su Twitter queste notizie, quindi potete anche seguirci lì per sapere un po' lo svolgimento della puntata, magari se non riuscite a sentire potete andare a recuperare poi su Twitter e andarvi a leggere le notizie che possono interessare, ma è comunque più bello se volete. Allora, in questi giorni studentesse e studenti, così come altri partecipanti al movimento contro l'occupazione militare della Sardegna, stanno ricevendo delle notifiche di decreti penali corrispondenti a una multa di circa 200.000 euro. Il decreto si riferisce al 6 luglio 2016, il giorno in cui alla cittadella universitaria si svolgeva una conferenza organizzata dall'Università di Cagliari. Relatori di questo evento sull'inquinamento ambientale e marino erano la rettrice del Zompo, la Marina Militare, la Protezione Civile e la Saras, la raffineria di petrolio. Oltre a questi, l'aula era occupata da militari, carabinieri, digos e poliziotti. Dopo qualche minuto, in cui i principali responsabili dell'inquinamento in Sardegna facevano il loro teatrino proiettando video e illustrando diapositive, è stata interrotta la conferenza attraverso una romorosa contestazione ed è stato esposto uno striscione che recitava: tutelare l'ambiente, cacciare Saras e basi militari. L'accusa di reato e violenza privata gravata in concorso. Non è ovviamente chiara la logica per cui una contestazione fatta in maggioranza studenti nelle aule universitarie possa trasformarsi in una cosa di violenza privata. Ciò che risulta chiaro è invece il messaggio da parte dell'università, della questura. Militari e raffineria sono i benvenuti, non devono essere privati, mentre espongono in un luogo di formazione la loro propaganda colma di menzogne. Anche a Cagliari si conferma una politica diventata palese anche dopo i fatti di Bologna, che vuol fare dell'università un luogo esclusivo ed escludente. La chiusura degli spazi e la repressione del dissenso sono solo alcuni dei modi per metterla in atto. Sempre da InfoAut passiamo a Torino, un primo passo verso la revoca degli accordi tra università e Israele. Tra l'altro su questo vi rimando al podcast che potete trovare sulla categoria interviste sul sito Radiazione, che credo proprio sia ancora tra i quattro in prima pagina. È stato fatto durante l'ultima rabbia del sabato sera proprio un'intervista a una studentessa della rete torinese studenti contro gli accordi israeliani per l'università, e dà un po' un'idea di cosa si sta muovendo, di come si siano mossi questi studenti, soprattutto per la questione degli accordi col Technion, che è un ente di ricerca nel campo della tecnologia che poi viene applicata molto sul bellico di AIFA. Vabbè, senza poi adesso riprendere tutti i contenuti dell'intervista, andiamo a leggere l'articolo della giornata di ieri, mercoledì 1 marzo, un articolo di ieri questo, primo giorno dell'Israel Apartheid Week. Per la prima volta in Italia il Consiglio degli Studenti dell'Università di Torino si è schierato in modo forte e deciso a favore della Palestina, condannando Israele e la sua falsa democrazia. È stata infatti votata una mozione scritta in collaborazione con il collettivo Progetto Palestino e difesa del movimento BDS boicottaggio di investimenti. Quella di ieri rappresenta una prima vittoria della campagna torinese di boicottaggio accademico portata avanti nell'ultimo anno da studenti contro il Technion, alla quale hanno partecipato diversi collettivi studenteschi, nonché 62 professori dell'università. La campagna punta a mettere in evidenza le contraddizioni dell'Accademia israeliana, che grida la libertà accademica negandola però ai palestinesi, invece di ricerca bellica a danno delle popolazioni occupate e assediate in Palestina, usa violenza quotidianamente, arresta e uccide in modo indiscriminato. L'obiettivo della campagna è quello di annullare e non rinnovare gli accordi tra l'Università di Torino e il Technion di AIFA, politecnico che vanta collaborazione con il Ministro della Difesa israeliano, nonché con le più importanti aziende belliche del paese. La giornata di ieri si è conclusa con un momento dedicato alle testimonianze dei due attivisti italiani in Palestina, al campus universitario Einaudi, con il racconto della loro esperienza nella Cisgiordania occupata, delle violenze a cui hanno assistito e degli incontri che hanno vissuto con persone per le quali esistere è la più grande forma di resistenza. E appunto, poi sull'articolo trovate anche il link alla pagina Facebook di Studenti contro il Technion, potete cliccarci oppure potete cercare direttamente, se vi ricordate il nome, perché non è così banale come uno può pensare, scrive Technion, non è neanche così difficile, però sono riuscito a trovare la pagina direttamente su Facebook, ci è anche il link sull'articolo che abbiamo pubblicato. Va bene, questo direi che per il momento è quanto, vi lascio con un po' di musica e poi torniamo con un'altra carrellata di notizie, magari adesso passiamo un po' all'estero a vedere cosa succede fuori dall'Italia. diretta per l'ultimo quarto d'ora di rassegna stampa e cominciamo un po' a parlare di quello che si muove al di fuori del Belpaire. Allora, cominciamo con quanto sta succedendo in Francia, perché appunto Fillon, credo si pronunci, non sono un masticato di francese, però credo si pronunci Fillon, che era un po' l'anti Le Pen proposta dalla destra moderata francese, ha avuto un po' un danno all'immagine con le ultime inchieste che lo vedono protagonista, e la destra gollista si sgretola intorno alla figura di Fillon, e c'è chi non punta più su di lui come cavallo di razza per sconfiggere la Le Peniana. Almeno questo è quanto dice il Sole 24 Ore, anzi lo dice per la precisione Marco Mouchanet. Allora andiamo a leggere la notizia. Parigi, la battuta più efficace, quella che, riprendendo una frase di Fillon, meglio riassume la drammatica situazione in cui si trova la destra francese, è del sindaco di Reims, il deputato Arnaud Robinet. Più che un omicidio politico, è un suicidio collettivo. Non a caso proprio Robinet ha promosso un appello dei sindaci a Fillon perché si ritiri dalla campagna presidenziale, un'iniziativa alla quale avrebbe già aderito una dozzina di esponenti dei Républicains, in larga parte simpatizzanti dell'ex premier Juppé, alla guida delle città medio-grandi. Intanto, al quartiere generale di Fillon, le defezioni si moltiplicano. Ormai sembra una vera e propria fuga, anche un po' disordinata, dalla nave che sta affondando. A lasciare la squadra sono molte figure di secondo piano, tuttavia indispensabili a una corretta gestione della campagna, ma anche alcuni pesi massimi del partito, tra cui il tesoriere Gilles Boyer. Ad andarsene sono in larga parte seguaci di Juppé, ma anche esponenti dell'area che fa riferimento all'ex presidente Sarkozy, oltre a quasi tutti i centristi. Nel frattempo, il deputato Georges Fenech, frondista della prima ora, ha chiesto a tutti gli eletti della destra di inviare al Consiglio Costituzionale delle firme di sponsorizzazione a favore di Juppé, con l'obiettivo di raggiungere in pochi giorni un numero sufficiente a dimostrare che potrebbe essere lui il nuovo cavallo su cui puntare. Vedete, io per scherzare parlavo di cavalli, invece anche solo 24 ore la politica istituzionale la vede un po' come la vedo io. L'uomo che può salvare la destra dal disastro. I tempi stringono, le firme, almeno 500, vanno depositate entro il 17 marzo e Fillon, la cui residenza parigina è stata ieri perquisita su iniziativa dei giudici istruttori, è ormai a quota 740. Il problema è che tra i frondisti non c'è ancora un cosiddetto piano B. I sostenitori di Sarkozy ritengono infatti che Juppé, troppo moderato, sarebbe la scelta sbagliata e spingerebbe molti militanti dei Républicains verso l'estrema destra di Marine Le Pen, tanto più che ha perso nettamente le primarie del partito e preferirebbero buttare nella mischia l'ex ministro dell'economia François Baroy, scusate. Juppé, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe disponibile a rientrare in scena, ma solo se l'iniziativa partisse direttamente da Fillon, il quale in campagna elettorale a Nîmes ha ribadito di voler andare avanti, rimettendosi ai francesi, gli unici ad avere il diritto di decidere. Un test decisivo sarà probabilmente quello della partecipazione alla manifestazione di sostegno a Fillon, che si svolgerà domenica pomeriggio al Trocadero. Questa è la notizia. Poi, sempre per parlare di politica, poi ci spostiamo a cose un po' più interessanti, sempre da Sole 24 Ore parliamo di questa roba, ovvero che la politica interna americana, che io in questo momento adoro, non è che adoro per quanto riguarda le puttanate che un personaggio come Trump può dire o fare, ma adoro proprio per la retorica che ci sta dietro tutto questo, tra la quale c'è anche questo aspetto che è molto divertente dal mio punto di vista, è che la stampa americana si incazza se qualche, come nel caso di Jeff Sessions, ministro o uomo vicino a Trump ha legami con la Russia, e quindi automaticamente, per quanto, per come la vedono i giornali, con Putin. Perché? Perché in questo caso allora vorrebbe dire che ci sono ingerenze moscovite all'interno dell'establishment statunitense. Quindi la stampa americana si incazza perché uno stato straniero fa ingerenze sulla politica interna statunitense, quando gli Stati Uniti da più o meno 100 anni a questa parte fanno ogni sorta di ingerenze sulla politica estera degli altri stati. Però se la cosa viene anche solo lontanamente paventata all'interno dei propri confini nazionali, ecco che nasce lo scandalo. Ma d'altronde loro la democrazia ce l'hanno già, non c'è bisogno che altri gliela spieghino. Dopo il consigliere per la sicurezza Mike Flynn, che si è dimesso poche settimane fa, travolto dalle rivelazioni di conversazioni sulle sanzioni con l'ambasciatore russo a Washington, anche il ministro della giustizia Jeff Sessions rischia di essere travolto da quelli che alcuni chiamano Russiagate, sulla falsariga del Watergate, lo scandalo che negli anni 70 costrinse le dimissioni del presidente Nixon. Sembra infatti che anche l'attuale Attorney General Sessions, la cui nomina era in bilico per altri motivi, dichiarazioni razziste che ai tempi di Reagan pregiudicarono la sua carriera, abbia parlato con l'ambasciatore russo a Washington, Sergei Kislyak, un paio di volte nel 2016. Cosa vuol dire? A luglio, a settembre per la precisione, quando era anche consigliere in politica estera della campagna di Trump. Il problema è che durante la sua audizione di conferma al Senato, Session non ha rivelato queste conversazioni, quando gli è stato chiesto se era a conoscenza di possibili contatti tra l'entourage di Trump e dirigenti russi, scrive il Washington Post. Session si difende dicendo che ha parlato con l'ambasciatore in qualità di membro della Commissione delle Forze Armate del Senato durante il 2016, ha parlato con 25 ambasciatori, fra cui quello russo. Circostanza di per sé non illecita, se solo l'avesse detto ai senatori che ne dovevano ratificare la nomina. Session respinge tutte le accuse di aver parlato con l'ambasciatore russo della campagna Trump. In una conferenza stampa poi ammetterà che avrebbe dovuto dire durante l'audizione al Senato che aveva incontrato l'ambasciatore russo. Pensate a che livelli, cioè qua stiamo veramente all'inquisizione per i minimi contatti con la Russia, veramente di guerra freddiana memoria. Però in tutto questo devo dire che c'è molta ilarità, almeno io ci vedo molta ilarità, a pensare appunto agli Stati Uniti che si offendono se si paventa la possibilità che qualcuno interceda e si può dire pregiudichi o influenzi la politica interna americana. Pensate quanti poveri. Notizie un po' più serie: Germania, prendiamo da contropiano gli attacchi neonazisti a profughi e rifugiati. Le agenzie tedesche riportano dati abbastanza impressionanti sugli attacchi dell'estrema destra contro profughi stranieri del 2016. Oltre 3.533, praticamente 10 al giorno, secondo i dati ufficiali forniti al Ministero degli Interni in risposta a un'interrogazione parlamentare. Sono stati registrati 2.545 attacchi diretti alle persone, con il ferimento di 560 individui, tra cui 43 bambini. In altri casi si è trattato di attacchi a edifici, spesso a colpi di bottiglie incendiarie, in cui sono alloggiati e rifugiati, 988 attacchi, poco meno rispetto al 2015, quando erano stati balzati a 1031, dai meno di 200 del 2014. Ci sono stati inoltre 217 attacchi contro organizzazioni di assistenza e di volontariato. Si dovrà aspettare che ci siano morti prima che le violenze razziste della destra vengano elevate al problema centrale della sicurezza interna e si propongano in cima all'agenzia politica, ha detto la portavoce della fazione parlamentare della Linke, Ulla Jelpke. I tedeschi sono quasi peggio dei francesi a pronunciare. Si chiede che quantomeno il governo federale la smetta di inasprire sempre più le normative sui rifugiati, che servono solo a creare l'impressione che i profughi siano una minaccia. Al contrario, ha dichiarato la GELP, che sono un'importante forza lavoro a basso costo per il paese, per rilanciare la potenza tedesca e europea in tutto il mondo. No, non l'ha detto così, anche se forse l'ha pensato, ha detto: sono i nazisti che minacciano i profughi e insieme a loro anche la nostra democrazia. Razzismo come consenso è il titolo di un servizio di Michel Merz su Die Junge Welt, in cui si dice che il governo, invece di combattere le violenze della destra, ne stigmatizza le vittime. L'inasprimento della legge detenzione, braccialetti alle caviglie, controlli dei cellulari e in cima l'agente politico del governo. E però, osserva Merz, quando si parla di rifugiati si avanza sempre il sospetto che si tratti di potenziali terroristi, parassiti o scansafatiche. Si è molto attivi nel dar corso a pacchetti di misure, ma poi si nasconde volentieri la vera minaccia. Dalle 80 pagine di fattispecie di delitti slittate dal governo sono assenti gli attacchi razzisti, lesioni gravi, sedizione, danneggiamenti criminali. Quanto accaduto nel 2016 a Bautzen, una città a una cinquantina di chilometri ad est di Dresda, che ha avuto più volte l'onore delle prime pagine per le sue attività neonaziste, è classificato dall'autorità come disturbo alla quiete pubblica. Uno degli ultimi episodi, lo scorso 12 dicembre, tre uomini tra i 19 e i 23 anni di età lanciarono quattro bottiglie Molotov contro l'alloggio dei profughi. Fortunatamente, continua Merz, nessuno rimase ferito. Anche quel fatto, però, a detta del procuratore, si potrebbe imputare alla generale inquietudine della popolazione. Il crescere degli attacchi incendiari, minacce di morte, lesioni fisiche, ha spinto l'Heidelberg Institute für, una roba difficilissima da pronunciare, für istituzionale Konfliktforschung, HIIK, dillo direttamente così, a inserire gli attacchi neonazisti nell'annuale barometro dei conflitti. In quello pubblicato venerdì scorso, Tobias Fromme dice che in altri paesi gli autori non si manifestano così apertamente, mentre in Germania i partiti di governo, se sulla carta condannano nel modo più duro le violenze contro i rifugiati, poi invece di ridurle forniscono una cassa di risonanza ai predicatori d'odio. Questa è la notizia, la prendo da contropiano e con questa chiudo anche la rassegna stampa. Prima di salutarvi, perché adesso è il momento anche di salutarvi, vi ricordo un appuntamento, che è l'appuntamento di questa sera all'Infospazio Chinatown. Trovate l'invito sulla pagina appunto dell'Infospazio e anche sulla pagina di Radiazione. E alla serata di questa sera, in vista dell'8 marzo, dalle 8 di sera alle 23:30, ci sarà un'iniziativa appunto con la presentazione del libro di Teresa Noce, rivoluzionaria, libro Teresa Noce, rivoluzionaria professionale. Per l'8 marzo non potevamo organizzare una festa perché eravamo troppo deboli e affamate, quindi decidemmo di tenere una conferenza. Questo libro è stato rieditato recentemente a Red Star Press e verrà presentato questa sera insieme alla solita serata del venerdì sera in piazzetta, a cui vi invitiamo chiaramente a partecipare. Vi ricordo inoltre che dalle 12:30 quest'oggi va in onda Memoria e Resistenza, mentre alle 14:30 la replica di questa rassegna stampa. Con questo direi che per oggi è tutto, ci risentiamo poi con le prossime trasmissioni di Radiazione. Non perdetevi La Rabbia del Sabato Sera con le sue dirette dalle piazze in lotta. E allora ci sentiamo nel futuro, vi lascio con un po' di musica. Ciao!